Prima della lettura, una breve introduzione. Anzitutto dico anch'io benvenuti. Riprendiamo con un pezzo forte. Avevamo finito con Zaccheo, che è il capolavoro di Gesù. Finalmente uno che fa, senza essere richiesto, ciò che dovrebbe fare. Perché? Perché cercava di vederlo ed è stato visto. È stato questo incontro di sguardi che ha cambiato la sua vita, questa relazione con lui, che rende possibile l'impossibile. E mentre Gesù, ormai sono passati 2 mesi, si trovava lì da Zaccheo, tutti brontolavano, tutti. Tranne Zaccheo che era contento, si dice che tutti. Altrove si dice solo gli scrive i farisei, o tutti gli scrive i farisei. Qui tutti, vuol dire la folla, vuol dire gli apostoli, i discepoli, ma dove ti vai a compromettere che stiamo andando a Gerusalemme? Cioè tutti. E allora per quei tutti Gesù racconta adesso una parabola. E sembra all'inizio del racconto che sia nella stessa casa di Zaccheo, poi alla fine vediamo che invece è fuori, perché vale dentro e fuori questa parabola. Ed è un tema molto forte che abbiamo incontrato più volte in Luca. Luca parla molto spesso della fine del mondo, che vuol dire del fine del mondo, cioè qual è la meta verso cui camminiamo? Perché se non c'è una meta verso cui camminare non si può camminare, non c'è, vuol dire non si può vivere. E allora lui fa 4 discorsi escatologici, fa il grande discorso come tutti gli altri prima della passione, e l'escatologia vuol dire il fine del mondo, perché la fine del mondo vecchio e il principio del mondo nuovo si realizza nella morte e risurrezione di Cristo, che è il fine del mondo, giungere alla pienezza di vita, come tutti gli altri Vangeli. Però avevamo cominciato l'anno scorso con la piccola Apocalisse. Quel che è vero per Gesù, per la sua vita, per la sua morte e risurrezione, vale per la nostra esistenza quotidiana, per la nostra vita, che si conclude con la morte. E quindi si ripete nella nostra piccola storia la grande storia di Gesù, la piccola storia di ciascuno di noi. Avevamo iniziato con quella a ottobre. Poi contiene una terza escatologia, il capitolo 12, con cui abbiamo cominciato 2 anni fa, ricominciato 2 anni fa. Che l'escatologia, c'è un'escatologia quotidiana. Noi celebrando l'Eucarestia già celebriamo la morte del mondo vecchio, e viviamo il mondo nuovo se viviamo l'Eucarestia. E adesso risponde a una domanda che è tipica di Luca. Il Signore aveva detto che tornava, e come mai non è ancora tornato? Perché lui fa parte della generazione che non ha visto il Signore, aveva detto che tornava presto, ma non l'ha visto e prevede, perché non è scemo, che non tornerà presto. Allora dice, come mai non torna il Signore? Allora spiega una cosa, che il Signore torna ormai con i nostri piedi che vanno verso di Lui. Cioè la storia è affidata alla nostra responsabilità. Io il teologo della storia. Noi dobbiamo essere Suoi testimoni. L'ultima domanda della Chiesa è questo il momento dei discepoli, prima che se ne vada in cielo, è questo il momento in cui instaurerai il Regno di Dio? Dice, non sta a voi sapere il tempo e i momenti. Mentre un'altra cosa sta a voi, ora, testimoniarmi presso tutte le genti. Il problema non è quando viene, viene quando voi mi testimoniate. Quindi non state lì a guardare in cielo, ma guardate sulla terra e cominciate a camminare come io ho camminato. E allora il brano di oggi ci fa vedere, dopo aver visto Zaccheo che ha realizzato il Regno di Dio, come anche noi siamo chiamati a realizzare nel frattempo il Regno di Dio. E vediamo come dal racconto.
Ora, mentre essi ascoltavano queste cose, continuando, disse una parabola, perché egli era vicino a Gerusalemme, e pareva loro che all'istante stesse per manifestarsi il Regno di Dio. Disse dunque: un uomo di nobile nascita viaggiò per un paese lontano per prendersi un regno e ritornare. Ora, chiamati 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fate fruttare finché venga. Ora i suoi cittadini lo odiavano e inviarono una delegazione dietro a lui dicendo: non vogliamo che costui regni su di noi. E avvenne, al suo ritorno, avendo preso il regno, disse che gli fossero chiamati quei servi ai quali aveva dato il denaro, per conoscere cosa avevano fatto fruttare. Ora si presentò il primo dicendo: Signore, la tua mina guadagnò 10 mine. E gli disse: bravo, servo buono, poiché nel minimo fosti fedele, sii con potere su 10 città. E venne il secondo dicendo: la tua mina, Signore, fece 5 mine. Ora disse anche a questi: anche tu diventi di 5 città. E l'altro venne dicendo: Signore, ecco la tua mina, che avevo riposta in un sudario. Infatti ti temevo, perché sei un uomo severo. Prendi quanto non ponesti e mieti quanto non seminasti. Gli disse: dalla tua bocca ti giudico, servo cattivo. Sappi che io sono un uomo severo, che prendo quando non posi e mieto quanto non seminai. Perché non desti il mio denaro a una banca? Allora io, venuto, l'avrei fatto con interesse. E disse ai presenti: prendete a lui la mina e date a chi ne ha 10 mine. E gli dissero: Signore, ha 10 mine. Vi dico, a chiunque ha sarà dato, e a chiunque non ha sarà tolto anche quanto ha. Inoltre, quei miei nemici che non vollero che io regnassi su di loro, conduceteli qui e scannateli innanzi a me. E dette queste cose, camminava innanzi, salendo verso Gerusalemme.
Vedete che, vedo che avete riso quando termina scannato davanti a me. È la parabola, perché il re aveva fatto così. E lui cammina verso Gerusalemme, dove sarà scannato lui invece dei malfattori. Comunque, il brano comincia con Gesù, che era vicino a Gerusalemme, e termina con Gesù che cammina verso Gerusalemme, dove andrà a dare la vita per tutti, andrà lontano. E poi in mezzo narra la parabola, probabilmente desunta dalla cronaca di qualche decennio prima, del re Archelao, uno dei figli di re Erode, che è morto nel 4 a.C., e aveva degli impedimenti, non volevano che lui regnasse. Allora è andato, ha fatto un viaggio lontano, cioè è andato a Roma dall'imperatore, per avere il favore dell'imperatore, comprarselo e essere nominato re. È tornato poi come re, ha fatto scannare i nemici, ma nel frattempo aveva dato i suoi beni da amministrare ai suoi amici. E questo re così tremendo è metafora di Gesù, che se n'è andato molto lontano, come vedremo, e lascia i suoi amici, che siamo noi, i suoi beni, e come questi beni devono fruttare. Fuori metafora, il Signore è morto e risorto e se n'è andato, e tornerà. E tornerà investito del regno. Quando sarà questo regno? Intanto il problema è un altro, dice: ci ha lasciato 10 mine ciascuno. 10 mine sono 10.000 denari, vuol dire il salario di 3 anni. Matteo lo mette in talenti, vedremo, interessante la differente ottica. È più noto Matteo in genere. Qui invece tutti ricevono lo stesso, tutti abbiamo ricevuto lo stesso, vedremo che cosa. Il problema è la nostra responsabilità e la nostra libertà in questa vita. E in proporzione a quello che noi facciamo, viene o non viene il regno di Dio, almeno per noi. E dicevo che Matteo usa la parabola dei talenti, dove fa un altro trucco. Dice che ognuno riceve doni diversi. Uno 5 talenti, che è tanto. Uno 2 e uno 1. Nel primo è uguale per tutti. Entra nella gioia del tuo Signore. Luca invece dice tutti abbiamo gli stessi talenti, abbiamo questa vita più o meno uguale per tutti. Il problema è come noi ci responsabilizziamo in questa vita per rispondere all'amore con l'amore, quindi vuol stimolare la responsabilità, allora fa diversi risultati. E adesso passiamo a leggere la parabola e a capire cosa c'entra con la nostra vita, molto chiaramente questa parabola, che avviene subito dopo Zaccheo che ha fatto fruttare bene tutto quello che aveva.
Ora, mentre essi ascoltavano queste cose, continuando disse una parabola, perché egli era vicino a Gerusalemme, pareva loro che all'istante stesse per manifestarsi il regno di Dio. Disse dunque, un uomo di nobile nascita viaggiò per un paese lontano per prendersi un regno e ritornare.
Ecco, mentre essi ascoltavano queste cose, era Gesù che stava dicendo, io sono venuto per salvare ciò che è perduto. Mentre tutti brontolavano, perché lui alloggiava in casa di peccatori, andava a riposare lì. E allora proprio per questi qui che brontolano, perché lui si ferma nella casa del perduto, è proprio lì arriva oggi la salvezza, che vuol dire il regno di Dio. Questi brontolano contro il regno di Dio e lui racconta la parabola, ma prima dice perché era vicino a Gerusalemme e pareva loro che all'istante stesse per manifestarsi il regno di Dio. Cioè cosa pensavano loro? Adesso siamo a Gerico, è un giorno di cammino da Gerusalemme. Non avesse perso tempo con questo qui, che tra l'altro si rovina anche la fama, stando lì, per questo brontolavano anche i discepoli. Andiamo da Gerusalemme e certamente coi poteri che ha, c'ha la folla dalla sua parte, gli altri o faranno un concordato o verranno sterminati. Tutte e due le ipotesi possono restare aperte, come sempre, no? Ecco, e perché all'istante stava per manifestarsi il regno di Dio. Si è già manifestato il regno di Dio nella casa di Zaccheo. Oggi è venuta la salvezza. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, due volte oggi. Perché? Perché lui ha accolto il Signore. E perché lui cosa ha fatto? Ha risposto all'amore con l'amore. Ciò che aveva ricevuto l'ha dato. E questo è il regno di Dio. Noi pensiamo che il regno di Dio sia qualcosa di chissà che. No. È un'altra cosa molto semplice e molto quotidiana. È ciò che verrà raccontato nella parabola. E il regno di Dio c'ha sempre le caratteristiche che ha detto Gesù del lievito che è nascosto, del seme che è piccolo, gettato. Cioè il regno di Dio è sempre una cosa che noi trascuriamo, cioè non ha nulla a che fare col potere, con la gloria mondana, che è l'antidio. È il principio di ogni male, di ogni ingiustizia, di ogni sopraffazione che ci divide da Dio e ci divide dai fratelli. Il regno di Dio invece è esattamente il contrario, povero, piccolo, umile, modesto, gettato, come l'amore appunto. E allora racconta questa parabola di un uomo di nobile nascita, che sarebbe stato Archelao, che è andato a Roma perché non volevano che regnasse, allora lui è andato a Roma a farsi investire. Gesù stavolta si chiama un uomo nobile, in genere si chiama figlio dell'uomo. Che vuol dire uomo, figlio dell'uomo. Ma ogni uomo è molto nobile, figlio di Dio. Siamo tutti a sua immagine e somiglianza. Noi siamo tutti nobili. E Gesù sta viaggiando, come l'altro, in un paese lontano. Dove va? A Gerusalemme. Finirà sulla croce, che è il punto più lontano da Dio. È la perdizione, la croce. Così sarà vicino ad ogni lontano. E proprio lì si prende il regno. Proprio dall'alto della croce dirà al malfattore che gli dice ricordati di me quando sarai nel tuo regno, gli dice oggi sarai con me in paradiso. Poi quando è risorto è asceso al cielo e chi l'ha visto più? è lontano da noi, mentre prima si è fatto vicino a tutti noi, fin sulla croce, fin nel sepolcro. Nell'ascensione è andato lontano da noi, vicino al Padre, per essere ormai presente in altra forma, mediante il suo Spirito che ci fa camminare come lui ha camminato. E allora tornerà alla fine dei tempi. Quando tornerà? Il grosso problema, quando è che torna Dio? Dio sta alla porta e bussa, è sempre qui. Quando noi gli apriamo, torna. Anzi, Dio sta sempre qui. Quando noi andiamo, ci voltiamo verso di Lui, è già tornato. Ormai torna con i nostri piedi, con le nostre mani, che fanno come Lui ha fatto, col nostro pensiero, che è il pensiero di Dio e non quello di Satana, come quello di Pietro, come ricordate. Tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. Cioè, torna ormai con la nostra vita e la nostra responsabilità di essere testimoni di Lui. Per cui il senso di tutta la nostra vita è importante. Si dice che la vita è un valore assoluto, è una gran balla, perché la perdiamo la vita, quindi non è assoluto. Assoluto è amare Dio e il prossimo, e la vita bisogna perderla per questo, punto primo. Punto secondo, adesso mi sono perso per strada perché chiaramente mi sono attraversati altri pensieri, che va rispettata la gente, almeno come fa Dio. E non vanno fatte certe cose, tantomeno in nome di Dio o di Cristo. Ecco, comunque il Signore tornerà. E intanto cosa ci ha dato? Vuoi aggiungere qualcosa qui?
Sì. Semplicemente che la nostra ansia è sempre del quando, del quando verrà, cosa dovremo fare nel tempo dell'attesa, e invece lui capovolge la prospettiva e dice che sono io che aspetto voi, un po' come il padre che aspetta il figlio prodigo che torni. E se riuscissimo a entrare un po' in questa dinamica, che è lui che aspetta noi invece che noi che aspettiamo lui, forse cambierebbe un po' la nostra prospettiva di vita.
Cioè, non c'è da far nulla per il regno di Dio, non lo fanno le nostre battaglie il regno di Dio, fa la nostra conversione a Lui, la mia, la tua, la sua, alla sua misericordia, al suo amore, al suo rispetto per gli altri, alla sua umiltà, al suo non esercitare potere, dominio, oppressione, al suo non accusare. Posso andare in cerca di ciò che è perduto, se è perduto. Non andare in cerca dei principi propri da affermare. Credo di essere abbastanza esplicito. Cioè, il Signore è lì che aspetta. E quanto aspetta? Già 2000 anni che aspetta. E cioè, San Pietro dice nella seconda lettera, non è che Dio ritardi nel mantenere la sua promessa, ma come dice la Scrittura, per lui 1000 anni sono come un giorno, 1000 giorni come un anno. Nel senso che, volendoci molto bene, un giorno è 1000 anni, cioè quanto tempo, non torna mai. Essendo anche troppo paziente, allora vale anche il contrario. Anche 1000 anni sono come un giorno, perché è paziente all'infinito. Ma Dio davvero aspetta che noi torniamo a Lui. È il tempo che c'è, è il tempo della misericordia, perché noi ci convertiamo a Lui. E convertirci vuol dire semplicemente vivere da figli e da fratelli, nient'altro, come ha fatto Zaccheo. Non facendo chissà che grandi basiliche, che grandi chiese, che grandi dogmi, che grandi costruzioni. Guardate questo con Pietro. Non resterà pietra su pietra, vedremo subito dopo. Semplicemente questa conversione. E adesso vediamo la parabola di questo nobile uomo, che è Gesù, che è andato tanto lontano sulla croce, poi è andato presso il Padre e aspetta che adesso noi vediamo cosa aspetta da noi.
Ora, chiamati 10 i suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fate fruttare finché venga. Ora, i suoi cittadini lo odiavano e inviarono una delegazione dietro a lui dicendo: non vogliamo che costui regni su di noi.
Ecco, allora parliamo fuori parabola. Quest'uomo nobile che è il Signore ha chiamato 10 servi. Perché 10? Vi ricorda qualcosa il numero 10? I 10 lebbrosi. 10 è il numero della totalità, sono 10 le dita delle mani, si conta fino a 10, cioè tutta l'umanità è di figli di Dio, siamo tutti lebbrosi, cioè immondi, incapaci di andare a Gerusalemme, di presentarci a Dio, tutti pieni di peccato e di morte. Bene, a noi così come siamo, lui affede a tutti 10 mine. Ecco, 10 mine è una cifra discreta possibile, sono 3 anni e mezzo di salario, né tanto né poco, è quello che abbiamo più o meno, è la nostra vita, tutto quello che abbiamo ci è dato, e a tutti ci è dato lo stesso, ciascuno 10. Se tiene il numero 10 per chiamare le 10 persone, cioè ognuno è quello che è e ha ricevuto abbastanza, ha ricevuto quello che è, né di più né di meno. Il problema è un altro, che ciò che ho e sono io lo posso usare o nell'egoismo o nella prevaricazione contro gli altri o nell'amore o nella comunione, nella compassione, nella misericordia. Quindi il problema, nel frattempo, cosa devo fare? Far fruttare, cioè il senso della mia vita è, se vivo, il dono che ho ricevuto. Se ho ricevuto l'amore, che sappia amare. Se no sono un buco nero, proprio che assorbe e non dà nulla. E invece no, proprio. Ciò che ho ricevuto, che è l'amore del Padre, diventi amore dei fratelli. La sua compassione, il suo perdono, diventi compassione e perdono verso gli altri. Così anche tutti gli altri beni.
E che ascoltandoti e leggendo far fruttare viene subito in mente nella nostra mentalità economica cosa posso fare, dove devo andare, cosa devo dire. Per cui diventa un po' difficile poi entrare anche nella parabola del cambiare la prospettiva del cosa significa veramente far fruttare nella mia vita.
E c'è l'etica, appunto, il talento calvinista che... è una balla perché viene fuori proprio nel contesto di Zaccheo che butta via tutto, cioè nell'ottica della misericordia anche in Matteo, quello dei talenti, viene proprio nel perdonare 70 volte 7, cioè nella misericordia infinita. Il vero frutto da dare non è che il denaro è metafora della vita, che è un valore, siccome noi l'unico valore che comprendiamo è il denaro perché Dio è in crisi, allora la nostra vita è un grande valore, ma che cos'è la vita? E ciò che siamo e abbiamo, quello è dono, è segno dell'amore di Dio. Devo viverlo nell'amore verso i fratelli. Questo vuol dire duplicare il dono. Perché un amore, se non è amato, vuol dire che non è neanche ricevuto, quindi non è amore, quindi sei morto. Solo se riami vuol dire che lo ricevi e rispondi, come puoi magari imperfettamente. Non so se è chiaro. Quindi è questo il fruttare. Perché uno quando pensa a far fruttare i talenti dice o in termini monetari o di qualità, no? E investire le qualità in una direzione che porti frutto, cioè amore e misericordia, giustizia e pace, e non in una direzione che porti ingiustizia, guerra, discriminazione, egoismo e lotta. Quello vuol dire distruggere i frutti. E questo bisogna farli fruttare mentre ci sono i cittadini, che sono i nostri concittadini, cittadini di quel re che se n'è andato, che lo odiano e non vogliono che lui regni su di noi. Perché? Perché loro hanno un'altra mentalità, la gente di questo mondo. Cerca il possesso del potere, delle cose, delle persone, il dominio, schiavizzare, essere più potenti, dove il denaro è lo strumento principale. Quindi odiano quelli che non vogliono questo. E odiano Gesù come re, perché Gesù come re propone il contrario di questo. Propone appunto le beatitudini. E noi in questo mondo che gira in un altro modo dobbiamo portare frutto di amore e di misericordia. Non in un altro mondo migliore.
E avvenne, al suo ritorno, avendo preso il regno, disse che gli fossero chiamati quei servi ai quali aveva dato il denaro, per conoscere cosa avevano fatto fruttare. Ora si presentò il primo dicendo: Signore, la tua mina guadagnò 10 mine. E gli disse: Bravo, servo buono, poiché nel minimo fosti fedele, sii con potere su 10 città. E venne il secondo dicendo: La tua mina, Signore, fece 5 mine. Ora disse anche a questi: Anche tu diventi di 5 città. E l'altro venne dicendo: Signore, ecco la tua mina, che avevo riposta in un sudario. Infatti ti temevo, perché sei un uomo severo, prendi quando non ponesti e mieti quanto non seminasti.
Ecco, cosa avviene al suo ritorno? Innanzitutto mi chiedevo, ma quando è che torna? Beh, tornerà presto. Tra 90 anni è tornato più o meno per tutti noi. Ecco, c'è un primo ritorno che per noi è irreversibile, poi una volta che siamo fuori dal tempo c'è il ritorno definitivo. Comunque tutti passeremo, e Luca lo prevedeva attraverso il primo ritorno, perché lo dice già il capitolo 12. Quindi torna presto in fondo. Vuol dire che tutta la nostra vita dobbiamo far fruttare l'amore e non l'egoismo, la pace, non la guerra, la condivisione, non la discriminazione. Cioè, far fruttare la vita, insomma, non la morte. Perché? Perché il nostro tempo, la nostra vita è preziosa, ma non come valore assoluto, è preziosa perché il ponte è il mezzo per procurarci la vera cosa preziosa e assoluta, che è amare Dio, amare il prossimo. E abbiamo questo tempo, ci ha dato per questo. Come ci sono dati 9 mesi di gestazione per formarci il corpo, così più o meno 80-90 anni, o anche molto di meno, per formarci come figli di Dio. Ecco, quindi torna, e torna col regno, perché già è re lui, è già morto e risorto, ci ha già dato il suo spirito, anche noi ormai siamo persone nobili che devono fare il suo stesso cammino, e alla fine arriviamo noi al termine del cammino, e allora vuol conoscere quanto abbiamo fatto fruttare, no? Che è quello che vorremmo anche noi nella vita. Valutiamo sempre quanto ci rende investendo qui, investendo là, o qui o come. Bene, questa parabola, tra l'altro, tenete presente, sono scritte tutte per i vivi, non per i morti. Per noi, perché? Per istruire noi che viviamo come far fruttare i nostri beni.
Mi colpiva avendo preso il regno, perché molto spesso guardandoci intorno abbiamo l'impressione invece che questo regno non si stia realizzando, e ci prende un po' lo scoraggiamento vedendo quello che ci circonda. Invece in questa parola, avendo preso il regno, ci ribadisce come questo regno c'è, la sua morte e risurrezione è un dato di fatto che nessuno potrà portarci via, però appunto nel cammino lo sconforto ogni tanto ci prende.
E questo brano viene proprio dopo quello di Zaccheo, che contiene in termini lessicali tutti i temi della nascita e della morte di Gesù, perché Zaccheo è già passato dalla morte alla vita e vive nella gioia, non nella tristezza, della salvezza, cioè del regno. Il regno di Dio è la salvezza dell'uomo, vive già la salvezza, già in questo mondo uno che vive nell'amore è già passato dalla morte alla vita, vive la salvezza, è già lì il regno di Dio, è in noi ed è in mezzo a noi per chi lo vive, e sarà in noi quando anche noi lo viviamo. L'importante è che lo viviamo noi. Zaccheo è il primo per ora che è nella gioia del regno, tutti gli altri brontolano, e la parola è per quegli altri, eh. Ora, mentre essi ascoltavano queste cose, ecco, disse questa parabola chiaramente a questi ascoltatori che brontolano perché non vengono nel regno, che stanno aspettando. E allora gli si presenta il primo dicendo: Signore, la tua mina guadagnò 10 mine. Strano, è vero. Il dono che tu mi hai dato sarà doppiato. Come si raddoppia l'amore? Rispondendo con l'amore. Con altrettanto amore, è il caso ideale. Infatti, in fondo, tutto ciò che abbiamo è da vivere nell'amore e nel dono, se no lo viviamo nell'egoismo e nella morte e nel possesso. Quindi molto semplice, tutto. Queste 10.000 sono tutto ciò che ho e sono, ha un senso, tanto quanto lo vivo nella libertà di amare e di servire il prossimo. Se non lo vivo così, renderà 5, renderà 1, renderà niente, centinaia le tue 10.000, che io vedremo dopo questo.
Mi piaceva anche molto il fatto che dica la tua mina, quindi non è qualcosa di mio, ma è qualcosa che tu mi hai donato e io ho fatto fruttare con la mia responsabilità, un po' come Dio ricordava al popolo nel deserto, quando sarai nella terra promessa non dimenticarti che tutto è dono, e non metterci le mani sopra come se fosse cosa tua, qualcosa che hai guadagnato tu e che hai prodotto tu. E anche qui mi sembrava di rivedere questa dinamica del ho ricevuto come dono il tuo e io l'ho fatto fruttare, mi sono preso responsabilità anche il mio fratello, ti ridono tutto, senza questa logica di possesso, che poi invece si trasformerà in una grande partecipazione alla ricchezza del patrimonio.
Ecco qui allora la vita perfettamente realizzata. Bravo, servo buono e fedele, con questa lode, sì, con potere su 10 città, e se aver potere su una città vuol dire essere re, e 10 volte re. Siamo simili a Dio che è re perché è servo, perché ama. Quindi nella misura in cui facciamo fruttare il dono nell'amore diventiamo simili come Dio. E viene davvero il regno di Dio in noi. E questo è il senso della vita. Se no, è meglio non nascere ed è meglio morire prima. Se no si nuoce solo a sé e agli altri. Preghiamo Dio tutti di morire prima di vivere male. Saremmo morti tutti all'istante, ma insomma scegliamoli almeno di vivere un po' bene recentemente e di non lamentarci quando smettiamo di nuocere. Allora, bene, potere su 10 città, 10 volte rese, hai risposto pienamente all'amore, sei uguale a Dio che è amore, per quanto è in te sei perfetto. E venne il secondo dicendo, la tua mina, Signore, fece 5.000.
A me che mi viene sempre da fare un po' di paragone con i miei fratelli e i confratelli, dico, ma come mai c'è questo uno 10, uno ha fruttato 10, l'altro ha fruttato 5, partendo da un'unica mina? C'è sempre questa logica dietro, un po' di confrontarsi con gli altri per vedere. Allora, cosa ci sta dietro questo fruttare in modo diverso?
Ecco, che già il confronto è sbagliato, ma lo facciamo. Però lo fa apposta anche lui, c'è anche chi 5, va bene, chi risponde meno, purché risponda. Però anche per suscitare la mia responsabilità. Cioè, chiaro che 10 nessuno risponde. No, questo sta a metà strada, per 5 le ha restituite in fondo, no? E per richiamarti alla responsabilità che davvero ha un valore enorme nel momento presente della vita, ma non in sé. Oggi siamo in un'idolatria della vita che la suggeriamo, la teniamo in frigo, quella non è vita, è la morte eterna. La vita eterna è invece il vivere l'amore, ma pienamente, questa è vita, l'altra non è vita per sé. Mentre noi idolatriamo la vita biologica, che è diventata l'idolo, la tecnologia, più allunghi, ascolta, è come allungare il vino, non è che diventa migliore. Lascia qualche vita, rispettala. Se riesci a migliorarla, va bene. Ma... Però è questo che tu dicevi, no, che si può rispondere di meno perché è importante la nostra responsabilità, perché la vita che abbiamo è questa. Questo 10, e tutti abbiamo 10 più o meno. cioè, abbiamo quel che abbiamo. Se quel che ho lo investe tutto nell'amore, è veramente divino, tutto. Ciò che non ho investito in amore è nulla, è distruzione, è morte, però si salva, ci dicono. La metà. E per presentare i vari casi, no? Ma ci siamo sempre dentro un po' in tutti, dal secondo al terzo, tendenza per arrivare al primo. E il terzo, tenete presente che questa parabola lo dice per chi sta brontolando perché Gesù è andato da Zaccheo. Zaccheo cosa ha fatto? Ha fatto fruttare tutto, anche il male che aveva fatto, nel quadruplo del bene. Ricordate, se qualcuno ha rubato restituisco il quadruplo. La metà dei beni la do ai poveri. Quanto dovrà rubare ancora per soddisfare tutte queste cose, non lo so. È interessante questa presa di responsabilità. E poi, bene, bravo, servo buono e fedele. Sì, con potere su cinque città. Tu diventi di cinque città, sei cinque volte re. Bene, sei sempre più di Dio che solo una volta. Arriva l'ultimo. Signore, ecco la tua mina, ecco, guardala. Lo avevo riposto in un sudario. Tienitela. Cioè questo secondo intende la vita non come un dono, ma come un debito. E la brava persona religiosa che sa di osservare dei doveri, la vita, sai, non è un dono, un investimento di amore alla quale rispondere con amore. La devo restituire intatta. Io ho osservato tutte le leggi, l'ho messo in un sudario perché non si rovinasse. Sudario, tra l'altro, richiama sudario di morte. Cioè, questo in fondo considerare la vita come un debito vuol dire vivere nella morte. Se devo pagare la vita, cosa sono? Mi sparo. Devo restituirla. La vita. E il giusto è quello che deve pagare la vita o l'amore che Dio ha per lui con la sua vita, ma non frutta questo. E sono quelli che stanno brontolando perché lui sta alloggiando con un peccatore. Quindi sono tutti questi, sono quegli essi che ci fanno da specchio a noi, brave persone, che se la prendono con Gesù perché è andato a riposare da un peccatore e ci sta bene a casa sua. No, non si fa così. Invece Gesù sì. Si difende bene con questa parabola e poi ci dice la nostra strategia.
Sì, mi colpiva, ecco, questo fatto del sudario, della morte, che dopo tutto, appunto, una vita non ricambiata con i fratelli è una morte che non porta mai frutto. Però è un atteggiamento molto frequente del nostro cuore, perché ci costruiamo delle regole, delle norme a cui dobbiamo rispondere, e ci costruiamo noi la nostra gabbia e proiettiamo su Dio quello che Dio non dice. Ecco. Sembrava un po' questo, ecco, quello che ci costruiamo nella nostra vita, rischiamo di costruire nella nostra vita.
È interessante, questo fa come Adamo, no? Ti temevo, ho paura di te, sei severo, sei un giudice tremendo, prendi quanto non hai posto, Dio vuole tutto, mieti dove non seminasti. Che immagine ha di Dio questo qui? È un Dio tremendo. Quindi è una disgrazia per lui vivere, cercherà di osservare tutte le norme, fare il bravino, gli restituisce la vita intatta proprio. Cioè, ha fatto nulla, tientela.
Lo vede come un rivale, praticamente.
Sì, è il rivale della mia vita. Invece di quello che mi ama e mi dà tutto perché io possa amare, è il rivale della mia vita. Sì. Come Adamo, è il peccato della falsa immagine di Dio. Oppure di un Dio potente e padrone che ama, faccio anch'io il potente e il padrone. Invece no, Dio è umile e servo perché ama. E allora vediamo cosa dice Dio.
Gli disse: dalla tua bocca ti giudico, servo cattivo. Sapevi che io sono un uomo severo, che prendo quanto non posi e mieto quanto non seminai. Perché non desti il mio denaro a una banca? Allora io, venuto, l'avrei fatto con interesse. E disse ai presenti: prendete a lui la mina e date a chi ha 10 mine. E gli dissero: Signore, ha 10 mine. Vi dico, a chiunque ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quanto ha.
Interessante. Dalla tua bocca ti giudico, servo cattivo. Cioè, in fondo noi viviamo del giudizio che diamo di Dio. Se Dio è cattivo, noi siamo cattivi, siamo come Dio. Io sono severo, per te sono severo. Tanto severo che esigevo la tua vita, e tu mi hai dato la vita senza usarla per amare. Cioè, hai rovinato la tua vita. Tenete presente la parabola scritta per noi vivi, che critichiamo Gesù, che sta andando dai peccatori, perché noi siamo bravi, siamo quelli che custodiscono la vita nelle norme, nelle regole, e gliela rendiamo, e che non amiamo i fratelli. E dice: ascolta, se proprio sapevi che ero così esigente, perché non hai dato il mio denaro in banca almeno? Mi sono chiesto cosa sono queste banche di affidamento, no? Se c'è qualcuno che magari non riesce a fare il bene, ma almeno investi bene, metti nella banca che ti rende di più. È un modo forse figurato per dire, cioè, insomma, tutti i beni che hai devi fruttare in amore e misericordia. Se non riesci a farlo direttamente tu, ma aiuta qualcuno che lo faccia, cioè, insomma, investi da qualche parte. Le banche in fondo servono per chi ha pochi soldi e li mette lì, gli altri che ne hanno tanti fanno le banche e poi li tolgono quando vogliono. Ecco, ma tu almeno dovevi investire sulle banche nel momento di crisi, ma qualcosa si prenderà almeno una volta. È interessante questo suggerimento anche per noi, dire, ma magari sei come quello lì che non riesce a far fruttare niente per tanti condizionamenti. Ma tranquillo, metti almeno nella banca e prendi qualcosa, perché l'importante è l'intenzione verso cui va la tua vita, non tanto ciò che realizzi. Che avesse anche realizzato una mina, sarebbe re lo stesso. Se avesse anche perso tutte le mine trafficandole, cioè, ascolta, io ho trafficato così, pasticciate un po', non mi sono accorto, ho perso tutto. Non importa, ma tu volevi davvero amare il prossimo e volevi amare me. Ecco, sei re. Quindi non è che gli interessa i soldi a Dio, voglio dire, ecco, perché non è. Interessa l'uso che ne facciamo.
Sì, è una responsabilità creativa che lascia un po' a noi, appunto, la modalità con cui fare, se non abbiamo tante capacità, tante qualità, almeno, appunto, trovare la modalità per farlo, per far fruttare la nostra vita a favore dei fratelli.
E poi disse ai presenti: prendete a lui la mina e date a chi ha 10 mine. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ed è così. Chi non ha amore ha nulla, ha perso tutto, perde anche la vita, che la vita è l'amore. E chi ha amore più ha, più ne ha, insomma. E più ne riceve, e più ne dà, e più ne riceve, è avanti all'infinito. Che è il ciclo della vita di Dio stesso, che è padre e figlio, che è un amore senza fine, ricevuto e dato, dato e ricevuto. Se invece noi viviamo nell'egoismo, perdiamo goccia a goccia tutto, tutto. Può sembrare scandaloso, ma è proprio così, cioè l'amore se ce l'hai cresce, se non ce l'hai cala fino a scomparire. Siccome la vita, il frutto, il senso di tutto è l'amore, se non hai avuto quello hai perso tutto, anche la mina che ti ho dato, la tua vita, le tue 10.000 scuse, tutto hai perduto. Tra l'altro chissà perché dice la tua mina al singolare invece delle 10.000. Forse non si è neanche accorto che erano 10. No? E sminuisce, è tua, la tua l'ho messa via, non ho neanche guardato cos'era, l'ho messa via e tientela. Bene, adesso vediamo la conclusione, che è simpatica.
Inoltre, quei miei nemici che non vollero che io regnassi su di loro, conduceteli qui e scannateli innanzi a me.
Bene, è quello che normalmente facevano sempre tutti i re. Scusa, ti ho interrotto.
E dette queste cose, camminava innanzi, salendo verso Gerusalemme.
Ecco, mentre dice queste cose, Gesù va verso Gerusalemme, dove gli capiterà di essere scannato, lui il giusto per gli ingiusti. Cioè, sarà una mina che frutta molto. Cioè, l'amore ricevuto dal Padre diventerà un amore tale che porterà su di sé la nostra impietà, il nostro peccato, la nostra violenza, il nostro male, la nostra morte, che sarà la croce. Per cui quando Gesù va sulla croce, le donne di Gerusalemme piangono su di lui, dice: non piangete su di me, ma su di voi i vostri figli. Dice, perché se questo capita al legno verde che è bruciato, al legno secco cosa capiterà? Che brucia subito. E invece no, il legno verde sarà bruciato, morirà in croce, e il legno secco, che siamo noi, riceveremo la vita e saremo in paradiso con lui, perché sta con noi malfattori. E Gesù ha fatto fruttare bene la sua mina, la sua vita. È diventato misericordioso come il Padre e sta intanto a Gerusalemme. Bene, credo che come testo sia abbastanza chiaro. La vita che abbiamo è questo frattempo, prima del suo ritorno, che è entro più o meno 90 anni c'è per tutti. Ecco, e nel frattempo quelle 10 mine che abbiamo, tutto ciò che siamo ha senso perché è un amore che riceviamo e se restituiamo in amore diventa vita, se no diventa morte. Perché ogni cosa o la vivi nell'amore e nel dono o nel possesso, nell'egoismo e nella morte. Quindi molto semplice il messaggio. La vita quotidiana. Quindi il discorso sul futuro del mondo, sulla storia, sui giudizi di Dio è ciò che operiamo noi nella nostra storia quotidiana, nella nostra esistenza. Quindi un forte richiamo alla responsabilità del regno che c'è già in Zaccheo, c'è già in chi vive l'amore e speriamo che venga anche in noi durante il cammino, che non è ancora finito, riprende l'ultima tappa adesso.
No, volevo solo aggiungere una cosa, che spesso viviamo il dono come privilegio e non come qualcosa che abbiamo ricevuto e dobbiamo condividere. Abbiamo questa tendenza, anche guardandoci intorno in questi ultimi tempi, l'accoglienza con gli stranieri. Invece di condividere quello che abbiamo la fortuna di avere, il rischio è quello di considerarlo come un privilegio e escludere chi invece non riteniamo adatto a questa condivisione con noi. Ecco. Anche il brano del Vangelo di ieri, il briciolo di carne dalla tavola, invece di adoperarci perché tutti siedano al banchetto, ci arrocchiamo tenendo il pane per noi.
Bene, allora la prossima volta ci vedremo non in chiesa che è in fine restauro, ma in dove?
All'auditorium, che è Bibli 4.
Bene, puoi dire dei testi?
Sì. Per continuare nella nostra riflessione personale, aggiungiamo a questo testo di oggi anche altri testi, sempre del Vangelo di Luca, Luca 6, 20-38, Luca 12, 13-21 e 33-48, Luca 16, 1-8, sempre del capitolo 16, 9-13 e 19-31. Del capitolo 18, versetti 18-30 e del capitolo 19, versetti 1-10.